Il racconto della neve e dello sci di Franco Brevini.
All'inizio del Novecento i poli erano ancora i vuoti più ambiti del mondo, un nulla geografico che paradossalmente accendeva l'orgoglio umano, arrivare là dove non c'era niente e dire ci sono stato. Karl Kraus sbeffeggiava questa mania. Al nord una bandiera su un'asta vale meno del nulla, diceva. Eppure la corsa ai 90 gradi di latitudine aveva la forza di un simbolo, quasi una prova iniziatica. La modernità voleva un punto finale, il capolinea della carta geografica, come se il pianeta fosse un libro da chiudere con l'ultima pagina. Ma l'ossessione per l'estremo nord non era nata nel Novecento. Prima di diventare gara fra nazioni e tecnologia, il nord era stato soprattutto immaginazione. Una direzione più che un luogo specifico, una soglia dove il mondo cambiava regole. Nei viaggi antichi andare al nord spesso era una scorciatoia verso l'Oriente, un'ipotesi commerciale contro il monopolio degli arabi. Ma intanto quel margine, nei tentativi infiniti dei navigatori, si popolava di miti, di racconti, di frammenti di verità. Nel mito europeo l'Artico affiora molto presto con Pitea di Massalia nel IV secolo a.C. Di lui restano frammenti, briciole discusse e proprio per questo irresistibili. Pitea racconta notti senza buio, giorni che si allungano con la latitudine e soprattutto un mare che definisce concretum. Si riferisce ovviamente alla banchisa, una tavola di ghiaccio che sembra fermare il mondo. Da lì nasce Thule, l'ultima frontiera, forse un'isola reale, forse un'idea, in ogni caso un altrove che arretra mentre lo insegui. Il limite, appena lo tocchi, si sposta. Nel Medioevo quel nord resta una nebbia culturale. Barbarie e meraviglie lo popolano. Le leggende lo trasfigurano in prova e miracolo. Ci sono le isole che appaiono e scompaiono, i mesi di luce e i mesi di buio. Un tempo spezzato che per un europeo mediterraneo suona quasi contro natura. Più tardi arrivano mappe ambigue e viaggi discussi, ma insieme emergono voci più nitide, capaci di osservare senza costruire epiche. Il Nord appare allora come una civiltà tenace, non arretrata, un mondo diverso, abitato, un luogo estremo, fondato su risorse, disciplina, adattamento. È nell'età moderna che cambia davvero il quadro, con la pesca, con i traffici. Il pack smette di essere curiosità e diventa un muro da forzare. Nasce l'epopea legata ai passaggi a nord-est e a nord-ovest, due promesse di collegare Europa e Asia senza piegare al sud. La ricerca costa fortune e vite, una testardaggine collettiva in cui il ghiaccio è l'avversario e insieme l'ossessione. E quando finalmente le rotte vengono percorse, ormai a ridosso del nostro secolo, restano comunque capricciose, intermittenti. L'Artico non conosce regolarità, non accetta calendari. Nell'Ottocento il sublime romantico ha ceduto al positivismo e la gara si fa nazionale e scientifica insieme. Per puntare a 90 gradi servono macchine, navi, rompighiaccio, dirigibili, aerei. E la Gran Bretagna primeggia nell'immaginario, spesso inciampa nei fatti, spedizioni inghiottite, eroismi che diventano mito. E in quelle sconfitte nasce un'epica moderna, fatta di stoicismo, improvvisazione forse, ma coraggio contro l'indifferenza della natura. In Artico, lo scoprono i viaggiatori, c'è un nemico invisibile che scompagina ogni marcia, la deriva transpolare. Il ghiaccio non è un pavimento, è un astro trasportatore. Puoi avanzare 10 chilometri e ritrovarti la notte più indietro del giorno prima. L'Antartide è un continente solido, concede una strada più semplice. L'Artico invece galleggia. Il Polo Nord è un punto matematico che scivola sotto i piedi. Arrivarci significa piantare simboli su un suolo mobile e accettare di essere trascinati dalla corrente. Una conquista che assomiglia a una beffa e forse proprio per questo seduce. Quando entrano in scena radio e dirigibili, cambia anche il modo di raccontare. Nasce l'era dei soccorsi e delle notizie quasi in tempo reale. Il disastro del dirigibile Italia di Umberto Nobile nel 1928 mobilita nazioni, navi, aerei. I ghiacci diventano spettacolo planetario e ansia collettiva. Da quel momento il Grande Bianco non è più solo geografia, ma è diventato mito, tecnologia, teatro mediatico. E forse qui è la chiave. Quel nulla continua a chiamarci perché non è davvero vuoto. Nel bianco non vediamo soltanto ghiaccio, ma una domanda su chi siamo e su quanto siamo disposti a rischiare per un'idea di confine. Il Nord resta in questo senso la frontiera perfetta, non perché sia l'ultimo luogo, ma perché è il luogo in cui il limite non si lascia mai possedere.